strade e motori di Massimo De Donato.
Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Il 2021 porta con sé i nuovi bonus auto, l'ultima legge di bilancio ha incluso nuovi incentivi per il mondo dell'auto dopo il successo e il rapido esaurimento di quelli introdotti la scorsa estate. I bonus sono molto vantaggiosi soprattutto per ibride ed elettriche, 2.500 euro per auto con emissioni di fascia 21-60 grammi per chilometro, parliamo di CO2, e 6.000 euro per la fascia 0,20 grammi per chilometro se si procede anche alla rottamazione della vecchia auto. Ma questi bonus garantiscono anche una buona copertura per le motorizzazioni tradizionali, sono infatti 250 milioni destinati al sostegno all'acquisto di vetture benzina, diesel, full hybrid e mild hybrid con emissioni comprese fra 61 e 135 grammi chilometro di CO2. Enel X e Weltmaster insieme per incrementare le esportazioni di veicoli elettrici. La linea business del gruppo Enel ha siglato un accordo con la società automobilistica di Shanghai per realizzare un'approfondita cooperazione in materia di mobilità elettrica. Enel X fornirà infatti soluzioni di ricariche intelligenti e servizi post vendita per i prodotti Weltmaster Auto esportati nei mercati d'oltremare come l'Unione Europea e il sud-est asiatico e garantirà che le strutture di ricarica soddisfino i requisiti degli standard locali. Dopo 60 anni Aston Martin torna in Formula 1, il team della casa automobilistica anglo-cinese debutterà in gara a Melbourne il prossimo 21 marzo mettendo a segno un grande ritorno nella competizione dopo decenni di assenza. Già a febbraio saranno svelate le vetture e la livrea di Formula 1 2021 che include il 4 volte campione del mondo Sebastian Vettel. Nuovo anno, nuovo bollo. Se per il 2020 l'emergenza Covid aveva favorito una moratoria, per il 2021 si dovrà tornare a pagare l'imposta secondo le norme standard. A livello nazionale dunque non è stata prevista alcuna deroga, ma alcune regioni sono intervenute sulla questione. Scopriamo come nella scheda.
Nessuna deroga causa Covid. Nel 2021 il bollo si pagherà secondo le norme in vigore. Come di consueto, quindi, in caso di prima immatricolazione, il bollo dell'automobile si pagherà entro lo stesso mese, mentre quelli successivi si verseranno entro l'ultimo giorno del mese successivo, tenendo conto che il totale da pagare si calcola in base alla potenza del motore, la classe ambientale del mezzo e la regione di residenza del proprietario. A proposito di regioni, alcune amministrazioni hanno deciso di intervenire con alcune deroghe per supportare gli automobilisti durante il persistere dell'emergenza sanitaria. In Emilia-Romagna c'è tempo fino al 31 marzo 2021 per saldare il bollo 2020. In Lombardia il pagamento è stato posticipato al 31 gennaio. In Veneto, invece, gli automobilisti che devono versare il bollo 2021 tra il 1 gennaio e il 31 maggio hanno tempo fino al 30 giugno. Sia a livello regionale che nazionale, per alcune categorie è prevista l'esenzione del bollo. Non devono pagare l'imposta i proprietari di vetture elettriche nei primi 5 anni dalla prima immatricolazione e di quelle ibride, anche se per le ibride ci sono delle specifiche che variano da regione a regione e che sono consultabili sui portali delle rispettive amministrazioni. Ancora una volta esonerati dal bollo anche i veicoli destinati ai disabili, le auto d'epoca con più di 30 anni e i mezzi in capo ad associazioni senza scopo di lucro.
Cambiamo argomento, parliamo di mobilità dei passeggeri. In realtà già con la prima puntata di quest'anno abbiamo aperto il nostro mondo anche alle altre modalità di trasporto, abbiamo parlato ad esempio di moto nel corso del precedente appuntamento e anche oggi ci occupiamo di un settore che sembra essere laterale a quello della mobilità via auto, ma non lo è. Parliamo della mobilità dei passeggeri, una mobilità tra l'altro particolarmente delicata proprio in questo momento di transizione che sta attraversando l'Italia. È il momento di fare un po' il punto e lo facciamo in compagnia del nostro ospite che è David Siviero, responsabile del segmento bus per MAN Italia. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
Buonasera a voi, grazie per la vostra disponibilità.
Allora, MAN, gruppo Volkswagen, impegnata nel settore dei veicoli pesanti e degli autobus, e quindi profonda conoscitrice di quello che è il mercato europeo ed italiano in particolare, un mercato che è sicuramente in questo momento sotto stress, soprattutto quello turistico sostanzialmente fermo, mentre quello legato al trasporto pubblico locale sta vedendo adesso, con la riapertura delle scuole solo parziale di questi giorni, una ripresa. Quali sono le vostre aspettative nei confronti di questi due mercati, appunto quello del TPL e quello del turismo, da qui ai prossimi mesi e, diciamo, presumibilmente da qui a fine anno?
Beh, sicuramente il 2020 è stato un anno molto difficile, prima di tutto per il settore turistico, dove abbiamo avuto veramente un effetto disastroso su tutto il settore, non solo quello dei trasporti, per via della mancanza appunto di mercato completamente distrutto da questo Covid. Per quanto riguarda la parte più prettamente di trasporto persone, questo segmento ha registrato una battuta d'arresto completa, quindi pochissimi servizi a sprazzi durante l'estate e con una possibilità di ritorno, questa è la nostra previsione, a una situazione normale non prima della fine del prossimo anno, inizio dell'anno successivo. Cioè, dal nostro punto di vista, il 2021 sarà un anno di recupero lento, molto condizionato da quello che sarà anche l'effetto della vaccinazione, quindi della possibilità da parte dei clienti finali di usufruire di servizi e di muoversi per quanto riguarda appunto spostamenti turistici. Di conseguenza, questo è un settore che richiederà, pur essendo magari realistici, non dico ottimistici, almeno un anno per recuperare.
Queste sono le vostre aspettative, quindi da qui addirittura a 12 mesi per un recupero del mercato del turismo. Eppure qualcuno crede molto nel tema dei vaccini e nella possibilità che questo mondo, quello turistico, abbia una ripresa almeno verso la primavera estate di quest'anno.
Beh, sicuramente in quella fase, se la vaccinazione procede a ritmi spediti, ci sarà un incremento, ma non sarà più quello, non sarà ancora quello che è lo standard, diciamo così, perché bisogna affrontare due aspetti: uno, quello tecnico, cioè la vaccinazione quanto veloce può essere e soprattutto in quanti paesi può essere così veloce, perché non dimentichiamoci che l'Italia è un paese turistico per eccellenza, soprattutto per americani, asiatici, per cui se tutto il sistema non è a un determinato livello,
certo,
rimane la carenza di
riprendere
di afflussi.
Certo. Veniamo al trasporto pubblico locale. Ecco, appunto, che cosa sta succedendo invece in questo settore, che è stato caratterizzato anche nell'ultimo periodo dell'anno da numerose gare per il rinnovo appunto dei vari parchi?
Beh, diciamo che se da un lato sul settore turistico avevamo un eccesso di offerta perché mancava il mercato, sul settore TPL abbiamo una mancanza di offerte in termini di quantità di veicoli. Noi partiamo da un mercato che già di per sé ha un'anzianità abbastanza elevata rispetto ad altri paesi europei, che con delle carenze, non per tutte le aziende pubbliche, ma per un certo numero, diciamo così, per cui la situazione Covid ha ulteriormente peggiorato questa situazione, perché a fronte di un'esigenza di trasporto più sicuro, la necessità di avere più mezzi è fondamentale. Quindi, cosa è successo? Praticamente il governo ha stanziato dei fondi, le regioni e le aziende pubbliche in generale hanno cominciato a muoversi in maniera anche abbastanza rapida e adesso stiamo vedendo un effetto di crescita di domanda appunto sulla necessità di mezzi e la richiesta di mezzi per poter sopperire a questo,
certo, alle necessità. Ecco, c'è un grande dibattito sul fronte del trasporto pubblico proprio legato al termine dei veicoli, e cioè avere molti più veicoli diesel Euro 6 di ultima generazione o molti meno elettrici o addirittura idrogeno, sicuramente ad impatto zero, ma ovviamente molto più costosi. Qual è la linea che sta seguendo l'Italia in questo senso?
Beh, è una linea, sotto certi punti di vista, mi sembra di vedere un po' in ordine sparso, perché ovviamente non ci dobbiamo dimenticare che il discorso economico è molto importante e il discorso di anzianità del parco macchine è altrettanto importante. Quindi se guardiamo e approcciamo il sistema solo sotto un punto di vista logico, immediato, è meglio avere più Euro 6 ultima generazione che tante macchine Euro 4, Euro 5, Euro 3 in alcuni casi che circolano sul nostro territorio. Quindi faremo già un salto in avanti notevole per l'ambiente. La questione dell'elettrico comporta non solo una questione di costi sul mezzo, ma comporta una questione veramente importante di costi anche sulle infrastrutture e quindi necessita anche più tempo per essere operativo. Certo. Quindi se vogliamo la velocità e l'efficienza, in questo momento ancora i veicoli a diesel ultima generazione o quelli a gas sono forse la scelta più veloce e più economicamente sostenibile.
Qual è il futuro del trasporto pubblico locale, secondo lei? Ci sarà un'evoluzione tale che riuscirà finalmente, grazie anche a tutti i fondi che si stanno mettendo a disposizione e che si sono messi a disposizione in passato, riuscirà, come dire, a soddisfare i bisogni della gente in termini di mobilità in tutte le città italiane?
Ecco, l'ultima parte della domanda è la parte più importante, non su tutte le città italiane. Sicuramente ci sono città che sono più sensibili, città che hanno la possibilità anche di spendere di più e quindi riuscire ad avere un risultato maggiore in questo senso. Ci sono le piccole e medie realtà che faticherebbero di più senza il supporto centrale dello Stato. Quindi già abbiamo una disparità di condizioni, diciamo così. Sicuramente la parte importante la fa il cliente finale. Oggi c'è un po' l'aspetto psicologico, cioè l'entrare su un autobus dove ci sono più persone spinge chi può magari a utilizzare la macchina. Se riusciamo a passare questo aspetto, cioè la parte psicologica, quindi certo, riusciremo a superare questo momento di difficoltà col Covid, il mezzo pubblico ha sicuramente costi inferiori, migliore impatto sull'ambiente e maggiore efficienza. Se questo entra nella mentalità delle persone, cioè dell'utilizzatore finale, possiamo avere veramente un grande salto in avanti. In questo sta molto alla politica e alle aziende e alle municipalità trasmettere questo concetto.
Bene, noi ovviamente seguiremo con attenzione l'evoluzione della mobilità in Italia, così come lo facciamo di solito anche per quanto riguarda il mondo delle auto. Termina qui questa prima parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, David Siviero, responsabile del segmento bus di MAN Italia. Ci risentiamo fra pochi minuti per parlare invece di noleggio. Cercheremo di fare un po' il punto e di capire le varie differenze fra car sharing, noleggio a breve e a lungo termine, e soprattutto come si sono comportati questi segmenti nel corso dello scorso anno in compagnia del presidente di ANIASA. Restate con noi.
Gli esperti remoto possono proprio nel suo campo visivo introdurre dei puntatori che dicono: guarda, la manopola su cui devi porre la tua attenzione è questa.
La gente, se ha a disposizione un giga, lo usa tutto. Se ne ha due, lo usa tutto. E già non bastano.
Il microfono dello smartphone sente quando apriamo l'acqua e se stiamo muovendo il polso, e quindi ci dice di lavare le mani, di sfregarle bene per circa 20 secondi.
Vedremo una trasformazione in 5 anni che secondo me ad oggi il cittadino comune non può immaginare.
Queste sono le voci di 2024. Andate online, ascoltate la puntata e abbonatevi al podcast. Sono Enrico Pagliarini. Venerdì alle 22 vi aspetto con un nuovo episodio.
Strade e motori.
Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, ci occupiamo di un settore che sta segnando in maniera importante il mondo dell'automotive ormai da diversi anni, in maniera sempre più importante nonostante il tema del Covid. Parliamo del noleggio auto, quindi noleggio a breve, a medio, a lungo termine, car sharing, insomma tutto ciò che si muove attorno a questa disciplina. Lo facciamo in compagnia del nostro ospite, che è Massimiliano Archiapatti, presidente di ANIASA, che è l'associazione che in Confindustria rappresenta appunto le aziende impegnate nel noleggio auto. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
Buonasera, grazie a voi dell'invito.
Allora, tante facce quelle del noleggio, alcune registrano andamenti comunque positivi nonostante il Covid, altre hanno avuto una decrescita vertiginosa, un crollo verticale, pensiamo ad esempio al car sharing. Allora, innanzitutto cominciamo a fare un po' una distinzione a beneficio dei nostri ascoltatori ascoltatori sulle varie sfaccettature del mondo del noleggio auto. Quali sono le offerte in questo momento disponibili per un utente qualsiasi che voglia avvicinarsi al noleggio?
Ma sicuramente parliamo di un mondo molto variegato ed esteso, che nel corso degli ultimi anni, come diceva, è cresciuto in modo molto significativo, arrivando a rappresentare il 25% dell'immatricolato ogni anno. Partiamo dalla mobilità urbana condivisa, appunto attraverso il car sharing, con la possibilità di noleggi per minuti, per poi passare al noleggio a breve termine, il rent a car, quello che si è sviluppato negli aeroporti, ma poi è diventato una realtà estremamente significativa anche della mobilità urbana, e in questo caso parliamo di noleggi di ore o giorni, per poi arrivare al noleggio a lungo termine, che è quello che ha una durata di anni, con delle formule tra noleggio a breve e noleggio a lungo che coprono nella realtà mesi per arrivare fino ad anni, definiti sempre più prodotti non solo per le aziende come era inizialmente, ma anche per i privati. Quindi un cittadino, un cliente può effettivamente, attraverso la mobilità condivisa, sicura e sostenibile che il noleggio rappresenta, spaziare da minuti fino a anni.
Ha un'offerta estremamente variegata anche in funzione delle esigenze, appunto, che ha. Cominciamo dalla parte più bassa in termini di tempo, ovviamente non in termini di importanza, che è forse quella che conoscono meglio anche tutti i nostri radioascoltatori, che è il cosiddetto car sharing. Allora, car sharing deve salutare questo 2020 con grande gioia, perché probabilmente ha avuto delle perdite davvero importanti.
Sì, purtroppo le restrizioni alla mobilità e la diffusione del virus hanno sicuramente rallentato una corsa che nel corso degli anni invece era stata significativa. Parliamo di una riduzione sul totale dell'anno nell'intorno del 60% verso il 2019, quindi davvero un anno che tutti quanti gli operatori non vedono l'ora che possa essere dimenticato, e magari, appunto, contando anche sull'opportunità del vaccino, riprendere l'attività normale come è stato precedentemente. Voglio ricordare l'impatto molto significativo sui trasporti urbani: un'auto di car sharing toglie dalla strada tra le 8 e le 9 vetture private, consentendo quindi minor utilizzo degli spazi, ma anche una migliore sostenibilità nella mobilità, quindi davvero fondamentale. Ci aspettiamo segnali di recupero non appena sarà possibile, appunto, circolare in modo
ripartire in maniera serena. Certo, tra l'altro dobbiamo registrare, proprio a proposito di car sharing, anche un atteggiamento positivo da parte delle amministrazioni comunali. Notizia di poche settimane fa, in chiusura del 2019, il Comune di Roma ha deciso di non sospendere, ma addirittura annullare i canoni per le società che si impegnano nel car sharing. Quindi questa è sicuramente una buona notizia.
Sì, è un'ottima notizia. Devo dire che come associazione abbiamo avuto diversi punti di contatto e fondamentalmente siamo riusciti ad arrivare a un punto di caduta davvero significativo. Siamo molto soddisfatti, speriamo che altri comuni seguano presto, perché sicuramente le aziende che svolgono, ripeto, un'attività di supporto al trasporto pubblico avrebbero davvero bisogno di altri segnali di supporti in questa condizione di crollo del fatturato così importante.
Una situazione di crollo che ha anche una selezione di mercato, perché ad esempio a Roma io ricordavo 5-6 aziende impegnate nel car sharing, adesso ne sono rimaste 2, non so nel resto d'Italia.
Ma sicuramente la pandemia sta creando delle difficoltà. Devo dire, sul mercato ci sono comunque già da tempo dei segnali di consolidamento necessario per raggiungere una massa critica e un efficientamento dei costi, che sono poi elemento fondamentale nella sostenibilità business di questa attività. Quindi sicuramente ci possiamo aspettare degli ulteriori consolidamenti. In questo momento ci sono molte sospensioni, speriamo, come dicevo prima, che in una condizione di ritorno alla normalità cercheremo sicuramente di riattivare il più possibile in tutte le città italiane che godono di questo servizio.
Abbiamo parlato di car sharing, passiamo invece al noleggio a breve e a lungo termine. Come è andato questo 2020 appena passato e quali sono le prospettive per il 2021?
Ma per quello, cominciamo dal breve termine, per quello che riguarda questo settore, ahimè, speculare l'andamento rispetto al car sharing, perché pur occupandosi non soltanto di mobilità urbana ma anche di mobilità turistica e aziendale, è chiaro che le restrizioni e la riduzione molto sostanziale del turismo in Italia abbiano creato difficoltà enormi. Parliamo anche in questo caso di una riduzione verso il 2019 dell'intorno del 60% per il breve termine. Poi tra l'altro c'è da riconoscere che l'arrivo della pandemia ad inizio di febbraio ha creato enormi difficoltà anche in termini di sostenibilità. Ricordo che essendo un business prettamente stagionale, i mesi di febbraio, marzo e aprile sono quelli dell'inflottamento che cresce in modo molto significativo durante l'estate. Ebbene, con gli ordini emessi è stato davvero difficile per le aziende di noleggio a breve termine riuscire a sostenere. Ci aspettiamo anche in questo caso possibilità dal vaccino, ma purtroppo le proiezioni anche per il 2021 non sono positive, fino appunto alla ripresa dei viaggi, che effettivamente saranno un po' il motore di spinta. Qualche segnale positivo è arrivato sempre per il noleggio a breve termine, per quello che riguarda il noleggio dei furgoni, che sono stati invece sia durante il periodo del lockdown che anche nei mesi successivi un'attività che ha visto addirittura qualche segnale positivo. Cosa che di per sé fa ben sperare anche per il futuro.
Quali sono i motivi alla base di questa crescita del noleggio dei veicoli commerciali?
Ma i veicoli commerciali leggeri sono, voglio ricordare, su un trend positivo da qualche anno, che è legato sicuramente all'e-commerce. E in più, nel corso appunto del periodo di restrizione alla mobilità, è cresciuto ulteriormente il delivery, e questo ha significativamente aumentato le opportunità di noleggio da parte delle aziende. Segniamolo addirittura un più 1% nel terzo trimestre rispetto al 2019, che è, ahimè, un unicum nei certo. tanti negativi, però fa, ripeto, ben sperare.
C'è però un altro segmento che non ha avuto risultati così negativi, che è quello del noleggio a lungo termine. Com'è andata?
Sì, effettivamente il noleggio a lungo termine ha sostenuto meglio questa diffusione della pandemia. C'è da dire che l'effetto si è visto non tanto sul fatturato, legato sostanzialmente all'estensione del periodo di noleggio su flotte già esistenti, si è invece purtroppo evidenziato nella riduzione delle immatricolazioni, che sono crollate rispetto allo scorso anno anche soltanto fino a novembre di 72.000 unità, per un complesso del noleggio di per sé che perde oltre 165.000 immatricolazioni, quindi un impatto a monte nella filiera dell'automotive molto molto significativo.
Certo, siamo in chiusura, abbiamo tempo però per un'ultima domanda che credo sia centrale nell'evoluzione di questo business, quello del noleggio. Qual è il reale impatto del noleggio a medio, a lungo termine, del car sharing sul tema centrale, che lo sarà sempre di più nei prossimi anni, della sostenibilità ambientale?
Ma è un ruolo fondamentale. Io dico spesso, scherzando ma non troppo, che il noleggio ha dei superpoteri green, e con questo intendo dire, da un lato voglio ricordare, offriamo vetture tutte Euro 6, tra l'altro la nostra quota di mercato è il 25% in assoluto, per quello che riguarda i veicoli elettrici raggiunge il 35% e il 42% per le ibride plug-in, quindi anche un'apertura significativa verso le nuove motorizzazioni. Ma la seconda parte del nostro superpotere sta nella vendita dell'usato. Quando dismettiamo dopo circa 3 anni il parco auto, questo finisce nelle mani di provati cittadini, andando a sostituire, questo è un po' l'auspicio che abbiamo suggerito anche al governo, di incentivare delle sostituzioni di usato su usato, per rendere appunto questa seconda vita, questa economia circolare che il noleggio può fare, fruibile anche per più italiani, andando a sostituire il 32% del parco circolante. Voglio ricordarlo, in Italia siamo fanalino d'Europa, secondi soltanto dietro alla Grecia, con oltre 11 anni e mezzo di anzianità di vetture e veicoli commerciali leggeri. Dicevo, abbiamo chiesto al governo di incentivare la vendita dell'usato, della sostituzione usato su usato su Euro 6, elettriche e elettriche plug-in, perché in questo caso anche il noleggio può dare il suo contributo.
Bene, termina qui anche questo spazio dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Massimiliano Archiapatti, presidente di ANIASA. L'appuntamento con Strade e Motori torna, come al solito, sabato intorno alle 22. Prima di lasciarci, vi ricordo il nostro indirizzo email, che è strade.motori@radio24.it. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.